cos'era successo prima, almeno un mese prima di questa data fatidica, quella della battaglia del generale Custer. Ma come si erano preparati gli schieramenti? Qual era lo scenario? Che cosa pensavano? Che cosa avevano fatto precedentemente? Piccolo Toro, dopo aver raggiunto al galoppo, lo punzecchiò. È troppo tardi, ti sei perso la battaglia. Mi spiace, rise Cavallo Pazzo, ma ce n'è un'altra buona in arrivo da quella collina laggiù. E indicando a nord, aggiunse: ecco dove combatteremo la battaglia più grossa, e quella non ce la perderemo. Non era troppo eccitato, ci scherzava sopra, concludeva Piccolo Toro. Finiti i giorni dell'incertezza, Cavallo Pazzo aveva riacquistato la padronanza di sé che lo contraddistingueva nel fervore della battaglia. Di fronte alla responsabilità politica di mantenere unita la nazione settentrionale, aveva tentennato, indeciso tra l'impulso di agire e quello di rassegnarsi al fallimento. In battaglia, invece, davanti a quella che sarebbe stata la sua prova più importante, Cavallo Pazzo rideva. Spronando il cavallo, ricondusse i suoi uomini oltre il fiume e, mentre si avvicinavano all'estremità del villaggio che dava a monte dalle parti del guado, cominciarono a udirsi alcune spari. Qualche minuto più tardi risuonarono due scariche dalla collina a est, dove poco prima Cavallo Pazzo aveva avvistato l'arrivo di una nuova minacciosa armata. Dai campi dei Cheyenne e dei Sansark, uno sciame di donne e di bambini scappava lungo il versante ovest della valle. Cavallo Pazzo attraversò il campo degli Umpapa e certo avrà sentito Toro Seduto arringare i suoi. Durante la battaglia, le donne Umpapa e Mini Conju avevano cominciato a smantellare i tipi, ma Toro Seduto, tornando al campo dopo la disfatta di Rino, era passato in mezzo alla gente spaventata e l'aveva rassicurata. Poi si era diretto verso ovest, seguito da un piccolo gruppo di fedelissimi. Sperava di sistemare donne e bambini in una zona ben difesa lungo le sponde a ovest del campo Cheyenne. Toro Seduto si comportava dunque come un capo civile, la cui prima responsabilità è proteggere gli indifesi. Cavallo Pazzo, invece, il supremo comandante militare della nazione settentrionale, si precipitò nel campo Glagla, semideserto, per prepararsi a un altro combattimento. Erano le 16:30. Mentre i suoi uomini facevano una pausa per recuperare dei cavalli freschi, Cavallo Pazzo si consultò con lo sciamano, pregando e facendo offerte sopra il fuoco sacro. Poi rientrò nel suo tipì per indossare una casacca di pelle di daino bianca e dei gambali. E di nuovo tornò verso la linea di fuoco, al guado, seguito da falco volante e da un pugno di compagni. Un'ora e mezzo prima, Custer aveva guidato le sue cinque compagnie al trotto veloce, giù per la discesa dei promontori orientali. E fermatosi su in cima alla collina, su cui più tardi Reno si sarebbe trincerato, aveva studiato la valle e l'attacco che Reno stava sferrando contro l'accampamento nemico. Aveva inoltre spedito nelle retrovie un primo messaggero per sollecitare il convoglio delle munizioni ad affrettare il passo. Se avesse incontrato il battaglione di Binti, avrebbe dovuto dirgli di raggiungerlo in fretta perché c'era un accampamento indiano bello grosso. La colonna procedette ancora per qualche minuto, prima di fermarsi nella poco profonda gola del Cedar Coulee. Gli scout si inerpicarono sugli speroni di roccia per seguire lo sviluppo della battaglia di Rino, scrutando la strada da cui erano venuti, nell'attesa di individuare qualche segno dell'arrivo del convoglio della logistica di Binti. La pausa presso il Cedar Coulee si protrasse, il che sembrerebbe suggerire un ripensamento strategico. A questo punto fu inviato un altro corriere con un ordine scritto, molto urgente per Binting. «Vieni, grande accampamento, fa presto, porta le munizioni, porta le munizioni!» Custer si aspettava da un momento all'altro l'arrivo dei rinforzi, perciò continuò a perdere tempo presso il Cedar Coulee. Ma ogni minuto passato nell'attesa esponeva a un rischio sempre maggiore l'armata di Reno. Dalle cime sul lato est della valle, uno dei due manipoli di Cheyenne presero a sparare. Non si trattava in sé di un grande pericolo, ma questa presenza minacciosa rischiava di vanificare l'attacco a sorpresa da valle. Alla fine, Custer ordinò al suo battaglione di svoltare a est e portarsi al Medicine Tail Coulee, un lungo ma poco profondo canalone che si allungava a nord-ovest e confluiva nel Little Big Horn all'altezza del guado del villaggio, circa 2 chilometri più avanti. Un attacco sferrato da questa posizione avrebbe potuto raggiungere l'estremità più a valle del villaggio indiano, alleviando la pressione nemica sugli uomini di Reno. Beh, quantomeno Custer avrebbe potuto neutralizzare gli attaccanti, conquistando il villaggio e catturando le donne e i bambini, strategia che aveva già attuato con successo in altre occasioni. Aveva appena cominciato a muoversi quando gli scout gli portarono la notizia che il peggio era già avvenuto. Gli uomini di Reno erano scappati precipitosamente fuori dal bosco. Seguì allora un intenso scambio di battute tra Custer e i comandanti delle varie compagnie, da cui emersero due alternative nette. Attaccare senza aspettare l'arrivo dei rinforzi, prima che i guerrieri riprendessero il controllo dell'accampamento, oppure ritirarsi e consolidare la posizione del reggimento più a monte. Quello che accadde di lì a poco avrebbe segnato il destino del battaglione di Custer. Per più di un secolo gli storici non sono riusciti ad accordarsi su una ricostruzione univoca della tattica adottata da Custer. Nonostante i suoi ufficiali fossero concordi nel sostenere che a dominare l'azione nell'ora successiva era stata una sorta di strategia del compromesso, che si era risolta in un maldestro gioco di azioni offensive e difensive. Il battaglione fu quindi diviso in due, la compagnia E, quella che montava i cavalli grigi, e quelli che gli indiani avrebbero dipinto in seguito come onnipresente su tutto il campo di battaglia, e la compagnia F, entrambe ai comandi del capitano George Yates, e avrebbero dovuto calare lungo la gola del Medicine Tail Coulee e porsi a difesa degli accessi dal guado. Custer e le altre tre compagnie sotto il comando diretto del capitano Keogh avrebbero dovuto risalire il contrafforte a valle e monitorare l'evolversi della situazione, fungendo da riserva, qualora fossero comparso Binting in appoggio. O fossero intervenute altre condizioni favorevoli, si sarebbe potuto pensare di dar via all'attacco portandosi sull'altro lato del fiume. A questo punto le due ali del battaglione si separarono e Yates cominciò a scendere verso il guado. Percorrendo la gola si avvide che l'accampamento non era poi così indifeso come era sembrato. Subito infatti partirono alcuni sporadici colpi di fucile da parte degli indiani appostati sulla riva del fiume. Yates rispose al fuoco. La compagnia E, incitando i cavalli, si spinse in avanti verso una scarpata che scendeva ripida sul fondo della gola, all'estremità più a valle. A questo punto parecchi guerrieri appiedati aprirono fuoco in maniera più massiccia dalla parte opposta del fiume, mentre altri, a cavallo, cominciarono ad attraversare il modesto rialzo a sud della gola, minacciando di aggirare la posizione di Yates. Un altro gruppo di guerrieri mise invece in difficoltà Keogh, che si era sistemato in cima a un controforte. Su entrambi i fronti, gli indiani si lanciarono in corse ardimentose lungo le linee dei soldati, sparando e spaventando i cavalli dei militari che erano smontati per tirare. Verso le 16:25 le compagnie, agli ordini di Keogh, spararono due raffiche di fucile. Fu una decisione dettata dall'urgenza, mentre Yates si avvicinava al guado e veniva coinvolto in una schermaglia frontale. Dal campo più in basso si era riversata fuori, sotto gli occhi di Keogh, una nuova ondata di indiani inermi che fuggiva in direzione della valle, lungo la sponda ovest del Little Big Horn. Centinaia di donne, bambine e anziani si esponevano al tiro di chi stava sul contrafforte in alto. Quando aveva deciso di spezzare in due il suo battaglione, Custer mirava proprio a far sì che le sue prede si disperdessero. Perciò adesso il suo piano prevedeva di riunire il battaglione e, seguendo tutto il crinale che correva verso valle, trovare un punto che non fosse presidiato, attraversarlo e intercettare la fuga degli indiani inermi. Non essendo ancora pienamente coinvolto nella battaglia, Custer non volle per il momento azzardare una delle sue famose sortite. Decise invece, d'accordo con Keogh, di far sparare alcune raffiche, in modo da dissuadere gli attaccanti, incoraggiare Rino a dare un segnale di ritirata a Yates. Dopo la sparatoria, i due ordinarono alle loro compagnie di montare a cavallo e di muoversi, seguendo il fiume verso nord, dove si sarebbero ricongiunte nei pressi di un promontorio che si allungava verso il fiume, circa 3 chilometri a nord-ovest. Intanto le due compagnie di Yates indietreggiavano sulle colline, ma un numero crescente di guerrieri attraversò il fiume a galoppo e si lanciò al loro inseguimento, circondandolo sui fianchi. Alle 16:35 Cavallo Pazzo ritornò al guado, ma trovò gli accampamenti degli Cheyenne e dei Sans Arc ormai deserti. Si vedevano dei soldati battere in ritirata su per la gola, inseguiti da una fiumana di guerrieri. Cavallo Pazzo e gli altri capi si confrontarono sul da farsi. I pochi Cheyenne rimasti al campo li ragguagliarono sull'avanzata di Yates e sulla sparatoria tra le due sponde del fiume. Grazie alle informazioni degli Cheyenne e di Re Corvo, il comandante militare degli Uncpapa, Cavallo Pazzo, poté studiare gli ultimi sviluppi per decifrare la strategia di Custer. Parecchie centinaia di metri più in alto rispetto a Yates, le compagnie di Custer stavano intanto scendendo dai contrafforti orientali. Un numero crescente di guerrieri indiani ne aveva fiancheggiato la veloce marcia, costringendo i soldati a sparare ripetutamente. A valle continuava la fuga della gente del villaggio.